che possiamo dire? Le parole che abbiamo sentito, dalle letture che abbiamo visto questa mattina, si esalta quella che era la parola del Signore. Qua ho detto in qualche maniera, intanto fratello mi chiede, come lo chiamiamo sto punto? Come lo chiamiamo? Gli diamo un titolo, perché poi queste cose vengono, sapete che le mettiamo su internet, per chi diciamo sta a casa e che non può ascoltare il culto, non può venire eccetera eccetera, quindi poi è il momento va a cercarselo eccetera. Beh, io l'ho chiamato così: come diversa la parola di Dio. Come diversa?
Come?
Come diversa la parola di Dio da quella degli uomini. Ma prima di questo leggiamo, prima di cominciare col culto, leggiamo queste, appunto, dalla parola del Signore. Andiamo in Deuteronomio 32. Qua. Deuteronomio 32, i versetti dal 37 al 47. Facciamo leggere.
Che versetto?
37 47.
Dal 37 al 47.
Allora egli dirà: dove sono i loro dei? La rocca nella quale confidavano. Gli dei che mangiavano il grasso dei loro sacrifici e bevevano il vino delle loro libazioni. Si alzino loro a soccorrervi, a coprirvi con la loro protezione. Ora vedete che io solo sono Dio, e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e nessuno può liberare dalla mia mano. Sì, io alzo la mia mano al cielo e dico: com'è vero che io vivo in eterno, quando affilerò la mia spada folgorante e la mia mano si leverà a giudicare, farò vendetta dei miei nemici e darò ciò che si meritano a quelli che mi odiano. Inebrierò di sangue le mie frecce, del sangue degli uccisi e dei prigionieri. La mia spada divorerà la carne, le teste dei condottieri nemici. Nazioni, cantate le lodi del suo popolo, poiché il Signore vendica il sangue dei suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari, ma si mostra propizio alla sua terra, al suo popolo. E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunziò in presenza del suo popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli, affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Perché questa non è una parola senza valore per voi, anzi, è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese dal quale andate a prendere possesso, presso il Giordano.
Allora, in questo brano vogliamo prendere in considerazione due versetti importanti. Uno, il 46, che dice: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi, prescrivetele ai vostri figli affinché abbiano cura di metterle in pratica tutte le parole di questa legge. Poi spiega e dice: poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi, è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso, eccetera, eccetera. Poi vedremo che non è soltanto questo, questa parola. Questa parola, per chi poi l'ha conosciuta, per chi la conosce, sa che è molto, molto, molto di più, no? Che è soltanto la promessa della terra di Israele, è molto, molto di più. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, i primi 11 versetti. Facciamo leggere. Vuoi leggere tu? Facciamo leggere io.
Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per dire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
È un racconto impressionante della parola di Dio, un racconto che mi commuove sempre, cioè tutte le volte che lo leggo, che cioè, siamo noi quelli che non hanno capacità. Una volta che abbiamo creduto sappiamo quanto è importante per noi il Signore Gesù che abbiamo conosciuto, sappiamo quanto senza di Lui non possiamo fare niente e sappiamo che le nostre barche sono piene dal momento che obbediamo alla Sua parola, dal momento che l'abbiamo conosciuto, come cambia e come è cambiata la nostra vita. Leggiamo ancora un passo e poi il Salmo 119, magari facciamo leggere Rosi,
sì.
Versetti del 119, i versetti del 105 al 120.
La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Io sono molto afflitto, Signore, rinnova la mia vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte volontarie delle mie labbra e insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre. Esse sono la gioia del mio cuore. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti, sempre sino alla fine.
120. Fino al 120.
Ah, scusa. Io detesto gli uomini non sinceri, ma amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e il mio scudo. Io spero nella tua parola. Allontanatevi da me, malvagi. Io osserverò i comandamenti del mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola, perché io viva. Non rendermi confuso nella mia speranza. Sii il mio sostegno e sarò salvo. Terrò sempre i tuoi statuti davanti agli occhi. Tu disprezzi quanti si sviano dei tuoi statuti, perché loro inganno è per figlia. Tu getti via come scorie tutti gli empi della terra. Perciò amo le tue testimonianze. Tu mi fai rabbrividire di paura, io temo i tuoi giudizi.
Uno di questi versetti è, diciamo che viene spesso ripetuto e letto in più parte del mondo, quanto, diciamo, tutti i credenti dicono questa parola: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ecco, cari fratelli e sorelle, quale migliore guida possiamo avere nella nostra vita? Abbiamo letto delle cose importanti, sono tanto profonde che per ogni passo che abbiamo letto ci andrebbero. Sappiamo quante volte ci ritorna, sappiamo che la parola di Dio è sempre fresca, non è mai stantia, anche se l'abbiamo letta, ma ha la capacità di rinnovarsi di volta in volta. Dicevo a qualcuno, dico, vabbè, sono tanti anni che io leggo la parola del Signore, si vede che i casi sono due, o non capisco niente, oppure perché la trovo sempre nuova, sempre fresca, ogni giorno. Vedete, combinazione, dicevo, come è diversa la parola di Dio da quella degli uomini. Cioè, come sono diversi i pensieri del Signore dai nostri. C'è scritto che i miei pensieri sono al di sopra dei vostri, quanto è alto il cielo della terra. È così che sono diversi. Ieri mattina, combinazione, dopo tanto, mi trovavo alla famosa commemorazione del 25 aprile, come succede in Italia, no? Posso capire, accettare anche dei contenuti storici, le motivazioni, le sofferenze di ciò che è stato per poterle ricordare, delle lettere strazianti che si scrivevano dal fronte, no? Dei condannati a morte, eccetera, eccetera. Ma nessuno ha detto perché è successo tutto questo. Nessuno va alla radice di questo problema. Invece la parola del Signore sì, dice che questo è il problema, è generato dal peccato, dalla fame di potere, dalle conquiste, dai soprusi che sono perpetrati non solo allora ma ogni giorno. Sappiamo che ognuno nel suo proprio posto di lavoro, nel suo proprio paese, in ogni luogo, diciamo, vive soprusi, sopraffazioni, ingiustizie e tutto ciò che ne consegue. Questo si chiama il sistema del peccato. Ma dicevo che neppure una di queste parole è stata detta ieri, pure il cielo dei religiosi. Nei vari interventi che si sono succeduti, naturalmente, per ogni parola, che poi abbiamo visto il senso che aveva, finiva nel vuoto, nel nulla, c'era il succedersi del suono della banda, e tante parole dette celebravano chi le diceva, no? Ma non celebravano la realtà dei fatti. Cioè, la realtà dei fatti, ho sentito invece una cosa strana, cioè non si diceva che è il peccato che ha generato tutto questo, ma si diceva subito dopo, ho letto un giovane, dicendo che è ora di finirla, con le differenze, eccetera, eccetera, è ora di finirla, che è ora di finirla nel dire che esiste il peccato di omosessualità. Io non so che cosa significhi in una festa del 25 aprile, ma io vorrei fermarmi qua. Naturalmente tutto questo, poi queste frasi, naturalmente, come tutto preordinato, suono della banda e poi è finito con tarallucce vivo. Ma allora la questione qual è? Vorrei sapere, per un credente, com'è diversa la cosa, no? C'era una sola parola che bisognava dire, che tutta questa sofferenza, tutto questo sangue è stata creata dal peccato che è nell'uomo, dal peccato che non è un peccato grave, che non si riesce a vedere e a scorgere se non nel momento che diventiamo credenti. Ma non solo, perché anche quando diventiamo credenti c'è bisogno che passi del tempo prima che ci accorgiamo, prima che ci accorgiamo di che cosa cambia. Subito capiamo che c'è una differenza sostanziale tra ciò che sta scritto e ciò che è la tradizione e ciò che sono le religioni. C'è questa differenza che si nota subito, ma non lo vediamo immediatamente. Ma e poi l'altra differenza che si nota, che si può notare, che a questo fiume di parole che vengono dette, è purtroppo senza senso, perché non è che c'è la colpa da una parte e dalle altre non ci sono, le colpe sono da tutte le parti, no? Ci sono colpe da tutte le parti, e non è questo il posto giusto per stabilire chi ha torto e chi ha ragione, tanto non ci arriveremo mai. Ma un odore di morte, morte profonda, morte spirituale, morte di schiavitù, di mancata conoscenza, perché la mancata conoscenza porta alla schiavitù, e questo è il problema, porta alla schiavitù. E anche la mancata conoscenza nella fede, anche nostra, quando siamo ancora piccoli, giovani nella fede, porta a questa, siamo ancora legati al vecchio uomo, e che il Signore un po' per volta, e questo glielo dobbiamo concedere, e dobbiamo pregarlo che ci liberi. È una cosa, tutti noi, mi ricordo tante volte, sento dei fratelli che dicono, quando non conoscevo il Signore, chi ero io? Cioè ero come quelle bestie veramente che pascolano, ma non parlo delle pecore, parlo di altri tipi di bestie, che senza conoscenza vivono la loro vita, una vita animale, non una vita alla gloria del Signore, così come ci viene chiesto. Come diverso e meraviglioso ascoltare la parola del Signore, piena di vita e di verità. Ecco perché è sempre nuova, ecco perché è sempre diversa, è piena di vita e di verità. Nel racconto di Luca che abbiamo letto prima, 5, la folla si riuniva attorno a lui per ascoltare la parola di Dio. Una cosa bella, importante, per ascoltare la parola di Dio. Ma oggi dove le trovate le folle che si vanno per ascoltare la parola di Dio? No, fratelli e sorelle, oggi vanno per celebrare altri eventi, per esaltare sempre se stessi, mai per dare gloria a Dio, per dare gloria a degli uomini. Io mi fermo qua. Allora, oggi chi vuole veramente ascoltare la sua parola, chi vuole ascoltarla veramente, togliendosi di dosso il peso soffocante delle religioni, religioni di ogni genere, di tipo cristiane, di ogni genere, che ci costringono a fare delle cose nella speranza di compiacere a Dio. E sappiamo invece che la liberazione non arriva da questo. Noi sappiamo invece che siamo stati liberati con la spada della parola di Dio, che è verità. Senza questa verità nessuno di noi può essere libero. Gesù stesso l'ha detto, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. E non solo, questa parola non può essere soffocata da niente e da nessuna cosa, perché è verità ed è l'unica capace di calmare i cuori afflitti e le ansie alle quali il mondo sottopone i suoi, che credono purtroppo negli inganni provvisori dell'avversario, facendo le promesse che non possono mantenere, perché sono parola d'uomo, ecco la differenza, sono parola d'uomo, non può essere mantenuta, perché tu domani puoi morire, anzi fra 5 minuti, e invece il Signore mantiene la sua parola, perché è stabile il mondo, noi viviamo per la sua parola è stabile, regge il mondo. E non solo il mondo, ma tutte le promesse che ci ha fatto. Essa percorre una via contraria al pensiero comune degli uomini. La parola di Dio è contraria al resto. Essa è una parola ferma che non muta ed è sempre la stessa nei secoli. È sempre la stessa parola. Gesù ha detto, io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quindi lui non cambia mai. Non è che un giorno in un modo, l'altro giorno in un altro, e fa come noi che, sai, cambiamo le cose secondo come ci fa comodo la situazione. No, e questo possiamo stare tranquilli. Solo chi è stato liberato sa da che cosa è stato liberato. Solo chi è stato liberato sa che prova un senso di pace, accettando però che cosa? Accettando il suo dominio, accettando il dominio del Signore nella propria vita. Per questo che noi lo chiamiamo Signore. Perché lo chiameremo Signore se non accettiamo il suo dominio nella nostra vita? Significa sottometterci, sottoporci ed obbedire alla sua parola. Vedete, è inutile che diciamo, fratelli, stiamo avendo un momento cruciale della storia dell'umanità, molto cruciale. Sono stati vissuti in altri momenti e poi si sono tradotti in peggio. Noi speriamo sempre il meglio, non il peggio. Non siamo catastrofisti, noi non auguriamo il male a nessuno, neanche ai nostri nemici, perché c'è scritto che dovremmo amare i nostri nemici, anzi che dobbiamo. Le tenebre, vedete, avanzano, gli uomini non sanno più che santi a che santi rivolgersi, capite? Magari ti regalano una penna, dici, per firmare la pace. Ma di cosa stiamo parlando? Non sanno più a che santo rivolgersi. Tanto sarebbe inutile comunque, vedete? Sarebbe inutile in ogni caso. Non è così per quelli che sanno in quale mani hanno deposto la loro vita. Non è così. E chiunque di noi ha sperimentato questo lo sa. La propria vita presente e quella futura. Il Signore dice: siate con i fianchi cinti, perché tra non molto il nostro Re verrà a prendere ciò che è suo, perché il Signore, c'è scritto, ci ha acquistati a caro prezzo. E come leggeva qualcuno prima nella parola del Signore, non mi ricordo chi, c'era scritto a un certo punto che apparteniamo a Lui. Perché dice io appartengo a te, Signore, no? E Gesù stesso dice: poiché voi valutate, perché voi siete stati comprati a caro prezzo. Quindi non è praticare una religione qualsiasi, ma se noi apparteniamo al Signore, se siamo stati comprati, veramente abbiamo accettato il suo dominio nella nostra vita. Non siamo noi che abbiamo fatto qualcosa per guadagnare il regno che verrà, questo lo sappiamo, non abbiamo fatto niente per guadagnare tutto questo, ma è Lui con il proprio sangue che ha fatto tutto questo. Vedete, la salvezza è gratuita, sappiamo che è gratis, non dobbiamo fare niente, è gratuita per chiunque accetta il suo dono, ma non senza averlo considerato prima. Non senza aver considerato, perché tu accetti un dono, ma che è sto dono? Cosa, no? Devo considerare di che si tratta, devo aprire questo pacco perché capire dentro che cosa c'è. L'accettazione di questo dono è del tutto particolare, non può funzionare senza, questo è quello che c'è, senza il pentimento e la consegna nelle sue mani di una vita disordinata e piena di peccato, perché la nostra vita è una vita disordinata e piena di peccato. E questo è un altro problema. Sappiamo che abbiamo dei difetti, sappiamo che siamo nati con dei difetti, sappiamo che siamo nati dal peccato, abbiamo creduto e poi sappiamo che facciamo un percorso nella nostra vita e tante volte ci portiamo questo peccato dietro per anni, anche se crediamo, ma viene il giorno e sono sicuro che il Signore libererà ognuno di noi, se veramente abbiamo questa intenzione, da tutti i peccati, anche da quelli occulti che non conosciamo, che non li riconosciamo neanche come peccati, pensate. E io sono certo di questo, perché Gesù ha promesso che ci porterà la sua chiesa, che è la sua sposa, quindi la sua assemblea, chiesa significa solo assemblea, la porterà davanti al Padre pura, pulita di ogni scoria, senza macchia e senza difetto. E quindi questo è il percorso nel quale noi siamo chiamati. Noi abbiamo una visione drogata del mondo, perché il peccato ce l'ha fatta vedere tale. Vediamo un mondo completamente diverso da quello che Dio ha creato e da quello che sarà, completamente diverso. L'accettazione di questo dono è la grazia, è il perdono di Dio, questo è che noi abbiamo conosciuto, non la frequentazione di una religione. Noi abbiamo conosciuto il perdono di Dio che noi accettiamo nella nostra vita. Noi lo accettiamo, questo, se è vero che lo accettiamo, e dichiariamo che vogliamo uscire dal nostro vano modo di vivere, un modo inutile, vano di vivere. Non con la bocca vogliamo uscire da questo vano modo di vivere, ma con i fatti. Ecco che tutto traballa, cari, nel Signore. Ma tu, Signore, rimani fermo nei tuoi propositi a favore di quelli che hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E per questo Mosè, vedete, come abbiamo letto prima, ordina che tutte le parole pronunziate siano messe per iscritto per tutte le generazioni future. Beh, non solo per noi, ma anche per quelli che verranno. Poiché questa non è una parola senza valore. Questa è la parola di Dio, fratelli e sorelle. Questa è la parola di Dio, la quale ci dà vita o la quale ci giudica. Non abbiamo molte scelte, che lo vogliamo o no, che non lo vogliamo o no. Se consideri bene queste parole, fratello, sorella cara, la tua vita cambierà, sicuramente cambierà, magari ci andrà del tempo, ma cambierà perché il Signore Gesù la farà cambiare. Anzi, questa parola, dice Mosè, è la vostra vita. Non solo, questa parola non è una parola senza valore, ma dice, questa parola è la vostra vita. Come sono diversi i nostri pensieri da quello del mondo, cari fratelli e sorelle, anche se adesso non c'è una banda che suona, come sono diversi i nostri pensieri che abbiamo imparato, perché un po' per volta abbiamo imparato a conoscere il Signore, abbiamo imparato a conoscere la Sua parola, abbiamo imparato a conoscere la Sua volontà, e un po' per volta impariamo a cambiare. La nostra sicurezza sta in questa parola, vedete, e il nostro successo materiale e spirituale sta in questa parola, sta in quanto abbiamo creduto, in quanto credito abbiamo dato questa parola. Il Salmo che abbiamo letto dice: la tua parola è una lampada accesa nella mia vita, è una lampada accesa, mentre prima è al mio piede, mentre prima sappiamo tutti dove eravamo, in quale condizione vivevamo, in quale buio si viveva, in quale vita animale, ma solo animale. E purtroppo questa vita l'abbiamo condotta anche quando abbiamo creduto, da animale. Ma io ripeto, sono sicuro che il Signore, che sa che ci ha chiamati, ci perdona di tutto il nostro bestiume per condurci a una vera conoscenza di Lui. Una vera conoscenza di Lui. C'è scritto che non c'è uomo che non pecchi e che non abbia peccato. E il nostro desiderio non è quello di stare nel peccato, ma è proprio questo, quello di conoscere il Signore, di liberarci e di diventare degli uomini migliori e delle donne migliori. Nei momenti oscuri nessun essere umano, seppure molto caro, ti può dare questo conforto. Ci sono dei momenti difficili nella nostra vita, molto difficili, ma nessuno ci può consolare, ma la parola del Signore sì, ci può consolare. Il Signore ci può consolare, ci può dare delle promesse, non solo delle promesse, ma ci dà delle certezze attraverso la Sua parola. Con questa parola Dio mi guida e mi conduce dopo avermi chiamato. Vedete com'è diverso. Non fa le cose a caso il Signore. Quando parlavamo ultimamente, c'è scritto: per quanti il nostro Dio ne chiamerà. E quando il Signore ne chiama qualcuno, non lo chiama giusto per farlo stare seduto su una sedia. Non lo chiama senza motivo. Lo chiama perché ha un progetto per lui nella sua vita. Non solo per chi conduce una comunità, ma per ogni singolo credente, perché la comunità, sappiamo, è un corpo. C'è la testa, c'è la mano, c'è il piede, sono ruoli diversi. Io senza piedi sicuramente potrei stare per terra, la mia testa cade per terra. E così via. Così che ci dice il Signore. Allora, con questa parola Dio ci guida, ci chiama, e dopo averci chiamato ha un progetto per ognuno di noi personalmente. E questa è una cosa meravigliosa. Non ha un progetto per il conduttore, ha un progetto per tutti. Per tutti, non esiste. Ne ha uno per uno, uno per l'altro, uno per l'altro. Dio fa le cose fatte bene, c'è scritto nella sua misteriosa e imperscrutabile intelligenza. La conoscenza che hai di me, è scritto in un altro salmo, è troppo grande, troppo meravigliosa. Il Signore ci conosce appieno, dice: tu mi conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Ancora la mia parola deve essere nella mia bocca, che tu la conosci già. Quando i pescatori, tornando al brano di Luca, smontarono dalle barche e lavavano le reti, perché? Perché non hanno preso niente. Non hanno preso niente. Gesù montò su una di quelle barche che era di Simone, e quando ebbe finito di parlare alle folle, dopo aver predicato alle folle, disse a Simone di prendere il largo e di gettare le reti per pescare. E Simone gli rispose, dice: maestro, ma tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Non abbiamo preso niente. però secondo la tua parola getterò le reti. Capisci? Io ho già fatto questa vita, ho già tentato, ho fatto di tutto, ma non ci sono riuscito. Ma Signore, ma che mi dici? Mi dici di fare di nuovo, cambiando trofarello a piedi, facciamo l'esempio. Mi stai dicendo di nuovo, ma se non ho visto nessuno, non c'è nessuno, l'ho fatto. Però, se tu mi dici di farlo, io lo faccio. Vedete, com'è diversa la parola del Signore. Pietro lo fece, vedete, ma non si ferma qua. Pietro lo fece, gettò le reti. E così presero una quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra parte, dice, venite, venite ad aiutarci. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano. Fratelli e sorelle, qui c'è un grandissimo insegnamento, anche per la nostra vita, un grandissimo insegnamento. Gesù dice, senza di me voi non potete fare nulla, né un capello né bianco né nero, niente, non possiamo fare niente senza di lui. Senza ascoltare e mettere in pratica questa parola, neppure possiamo fare niente, cari fratelli e sorelle, neppure possiamo fare niente. Gli apostoli, che allora non erano ancora apostoli, erano discepoli, non importa, erano costretti a registrare il fallimento delle loro imprese. Seppure si erano affaticati tutta la notte, dicevano, ma Signore, ma, cioè, ma tutta la notte siamo affaticati, non abbiamo preso niente. Qui dici, magari non c'è un pesce in tutto il lago, in tutto il mare di Galilea magari non c'è un pesce, ma tu ci dici di nuovo di gettare la rete. Ma vedete, proprio qua, cari fratelli e sorelle, che il segreto del successo di questa pesca, chiamata pesca miracolosa la chiamano, stava proprio nell'aver scelto di obbedire alla parola del Signore. E qui è il segreto del cambio di vita, di una vita che cambia. Prendi il largo e getta le reti per pescare. Questo è l'ordine che il Signore gli ha dato. E tanta era la benedizione che hanno dovuto, appunto, come dicevo prima, chiedere aiuto a un'altra barca per caricare il carico, scusate la parola, perché a momenti una barca sola sarebbe affondata, non ce l'avrebbero fatta. Vedete, nell'obbedienza alla parola di Dio non c'è solo la promessa della vita eterna. Se il Signore ci chiama, ha un programma per ognuno di noi, singolo, singolo, per ognuno di noi, ci conosce uno per uno, sa che ognuno di noi è diverso, che ha il suo carattere, che ha i suoi tempi, come in un albero la frutta non matura tutta assieme, matura prima, dopo. C'è il momento della semina, c'è il momento della crescita, c'è il momento della raccolta. Nell'obbedienza alla parola di Dio non c'è solo la promessa della vita eterna, che è il fine della nostra fede, noi crediamo per questo, ma anche un carico di benedizione immateriale. I pesci sostanzialmente era un carico materiale, avrebbero potuto venderli, avrebbero potuto, non potevano mangiarli tutti, sappiamo, loro non so come li conservavano, ma vedete, il Salmo 23 dice, la mia coppa trabocca, nel momento che ho conosciuto il Signore, la mia coppa trabocca. I pesci abbondanti sono l'esempio che Dio non abbandona coloro che gli obbediscono in spirito e verità. Questo è l'esempio. E questo lo dice ai suoi servitori. Che è ovvio che gli altri non gli obbediscono, naturalmente non gli obbediscono, ma i suoi servitori sono tenuti ad obbedire. Se sono servitori, se no non obbediscono. Noi sappiamo che perfino i cattivi padroni, quando lavori per uno, magari ti paga male, ti paga ogni tanto, ti paga senza contributi, tutte cose terribili che non vanno bene, però in qualche modo, perché tu non ti lamenti, in qualche modo per qualcos'altro, una volta ti dà 200 euro, un'altra volta te ne dà 400, un'altra volta, scusa, ti pagherò più tardi, però alla fine qualche cosa lo fa, e questo è un cattivo padrone. Come possiamo pensare noi che abbiamo un Signore padrone di ogni cosa, come leggeva prima Renata. C'è scritto: a me appartiene la terra con tutto ciò che contiene. Forse non mi ricordo male. Come possiamo pensare noi che da servi siamo diventati figli e amici del Signore? Dice: io da oggi non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi chiamo amici. Come possiamo noi pensare che Egli ci abbandonerà? Ma come possiamo pensare che Egli ci abbandonerà? Io questo non lo posso credere, fratello. Per la mia esperienza io questo non lo posso credere. Vedete, c'è un altro esempio molto bello e straordinario nella parola di Dio. Giobbe non capiva cosa gli stava succedendo, fratelli e sorelle. Era un uomo giusto. Non capiva cosa gli stava succedendo, ma non ha rinnegato il Signore. Non ha rinnegato il Signore. Piuttosto si lamentava, diceva: ma piuttosto fammi morire anziché farmi soffrire così come un cane, con tutti i problemi che mi sono piovuti addosso. Egli non capiva perché. Non sapeva che Satana aveva chiesto di provarlo. Diceva a Dio: egli non ti rinnega, ma prova a toccarlo un po' nella salute, vedi? No, perché tu l'hai riempito di beni, di protezioni. Prova a toccarlo nella salute, vedi se ti rinnegherà. E sappiamo che al povero Giobbe sono cadute addosso piaghe di ogni genere e disgrazie di ogni tipo, ma egli non rinnegò il Signore. Ecco, non lo rinnegò, non capiva cosa stava succedendo, ma egli non rinnegò il Signore. Pietro si rese conto di tutte le sue miserie umane e si gettò ai piedi di Gesù. Ecco, stiamo attenti, fratelli, perché qui c'è un particolare importante. Allora, Pietro si rese conto di tutte le sue miserie umane. Sapete, quando ha visto che Gesù ha fatto questo miracolo e si gettò ai piedi di Gesù e dicendo: allontanati da me perché sono un peccatore. Allontanati da me perché sono un peccatore. Pietro si rende conto. E vedete che solo da quel momento che comincia il suo cammino. Solo da quel momento. Vedete, senza questa presa di coscienza è impossibile cominciare questo cammino, perché non capiamo perché dobbiamo credere. Non capiamo che abbiamo bisogno assoluto del perdono del Signore, che abbiamo bisogno di fare la pace con Lui, perché non c'è un uomo che non sia peccatore sulla terra. Ed è quel momento che cambia la nostra vita. E anche se ci sono delle pietre grosse nella nostra vita che non riusciamo a togliere, ma con l'aiuto del Signore le dobbiamo togliere, perché il Signore ci ordina di togliere, noi le toglieremo col suo aiuto. Oh fratelli, è ora anche che anche noi ci rendiamo conto dei nostri fallimenti, che abbiamo successo solo quando Gesù sale con noi sulla nostra barca. Solo allora abbiamo successo. Diversamente, vedete, abbiamo una provvisorietà, viviamo una provvisorietà, aspettiamo domani, come va? Tutto bene, speriamo, per il momento tutto bene, domani mi aspetto che qualcosa non vada, perché se sono tranquillo, come va? Come vuoi che vada? Come posso? No? E invece io dico una cosa diversa, noi diciamo una cosa diversa, come va? Guarda, la mia vita è nelle mani del Signore, sono sicuro di questo. È così che va il mio domani, e siccome sono sicuro di questo, so dove Egli mi condurrà, in un modo o nell'altro. Ecco, vedete, come dicevamo prima, fratelli e sorelle, il peccato ha drogato perfino una corretta visione della realtà. Sapete cosa significa? Ha drogato il peccato perfino. Noi non riusciamo più a vedere il bene grande che il Signore fatto, non solo a noi. Non riusciamo più a capire che Egli ha creato ogni cosa. Neanche guardandoci bene in faccia, noi, le cose che ha fatto. Vedete, quello che vedeva Pietro dopo essersi reso conto di chi era Cristo, gli dava la giusta visione della fede. Questo gli dava la giusta visione della fede. Perché? Perché quando Pietro vede questo, grida, allora dice: allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Capisci? Vede il Signore, vede il Santo dei Santi e dice: allontanati da me, perché si rende conto chi era Gesù e chi era Lui. Ma è grazie a questo Gesù, alla morte di questo Gesù, al sangue versato da questo Santo dei Santi, che noi abbiamo pace. Vedete, questo è l'inizio di una fede corretta, per farci diventare degli uomini e delle donne migliori. Noi abbiamo bisogno di diventare degli uomini e delle donne migliori. Questo è inevitabile. Ma questo lo possiamo fare solo se ci rendiamo conto di chi è Gesù e di chi siamo noi. Pietro si rende conto: io sono un uomo peccatore. E allontanati da me. Cioè, dice: non mi stare vicino per favore, perché io non sono degno di niente, capisci? Eppure il Signore l'aveva scelto, l'aveva chiamato. Era un grande peccatore come tutti. Poi non è che poi abbiamo visto che ne ha combinate altre nella sua vita, però insomma, però questo, vedete, è l'inizio di una fede corretta, per farci diventare, come dicevo prima, degli uomini e delle donne migliori. In Romani c'è scritto che tutti hanno peccato e tutti sono privi della grazia di Dio. Senza questa visione che Pietro ha di sé, e questa che dovremmo avere anche noi, non andremo da nessuna parte, ma resteremo fermi in una religione qualsiasi. Vedete la differenza tra la fede e la religione. Praticare delle cose invece rendersi conto. Cioè, l'essenza della fede cristiana è questo: rendersi conto di quanto bisogno abbiamo. Anche Pietro, perché Pietro grida, si rende conto, dice: ma chi sono io? Cioè, allontanati per favore. E invece il Signore non solo non si allontana, ma prende i peccati di Pietro, quella zozzura sua, la nostra zozzura, la zozzura di tutti quanti, se ricarica addosso e versa il suo sangue, perché egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè di tutti quelli coloro, lo toglie di tutti, ma solo, diventa valido solo per quelli che hanno accettato nella propria vita questo sacrificio. E quindi è piaciuto a Dio perdonare tutti coloro che si sono resi conto di quel che sono stati e che ora si vergognano, come sta scritto. Dice: voi vi vergognate di quello che eravate prima, di quando eravate pagani, eravate di tutto, idolatri, fornicatori, sodomiti, di tutto. Ora vi vergognate di quello che eravate prima. Ecco, è piaciuto a Dio perdonarci di questo e imploriamo ancora una volta il perdono del Signore, pregandolo affinché Egli ci faccia rendere sempre più conto, ci faccia liberare da tutte le catene che per anni ci hanno tenuto schiavi, prima e dopo. Sia il nome del Signore benedetto di eternità in eternità, perché è l'unico degno di lode. Noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto la terra, non abbiamo fatto l'aria che respiriamo, non abbiamo fatto l'acqua che beviamo, non abbiamo fatto una mano, un piede, non siamo capaci di nulla. Ecco, la vita ci è stata donata, non è un nostro diritto per cui dobbiamo battere i pugni e dire: ah, io ho diritto di questo e diritto di quell'altro. Non abbiamo diritto a niente, ma dobbiamo ringraziare il Signore che ha deciso di farci dono di questa vita e di quella che verrà.